Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici, oggi è l'indomani della Pentecoste, che per me è stata molto bella, spero per tutti voi. Finisce il tempo di giubilo, della preparazione, dell'esultanza per la Pasqua e poi di questo tempo di grazia che è finito ieri, appunto, la Pentecoste. Entriamo nell'anno normale, come si dice, ordinario, nel tempo ordinario. Allora, io sto facendo da molti mesi ormai un po' un punto su due cose di cui mi sono occupata. Uno è il libro che ho ristampato l'anno scorso, I Papi e la Massoneria. È un libro da cui risulta in modo molto evidente il carattere profetico del magistero papale nel Settecento e nell'Ottocento, veramente profetico. E in particolare adesso stiamo vedendo Pio IX. Pio IX ha una personalità enorme, una fede gigantesca che sposta le montagne e dall'alto di questa sua posizione lui si trasforma anche in umile storico, questo l'ho detto diverse volte, perché non fosse stato per lui i fatti del Risorgimento sarebbero completamente scomparsi per lasciare spazio solo alle belle parole, illuminismo, progresso, tolleranza, morale e così via. Adesso, oggi, a partire da quello che Pio IX scrive come storico, partendo da là, ci aggiungiamo alcune altre testimonianze di altri storici e in particolare vediamo che tipo era Vittorio Emanuele II e quelli che facevano parte del suo circolo. Sarà una puntata abbastanza interessante anche perché questa puntata parte sì dai Papi e la Massoneria, ma anche da tutto quello che io ho scritto sul Risorgimento, tanti libri. Uno di questi lo ristampo a settembre per Cantagalli, perché è importante, se no tutto quello che uno dice ricordando fatti e documenti, cioè facendo storia, viene nel tempo, se per miracolo trova, come è successo nel mio caso alla fine degli anni 90 del secolo scorso e verso il 2000, i primi anni del 2000, se per qualche miracolo si trova spazio nei media, poi dopo piano piano questo spazio viene piano piano come le onde del mare che tornano sempre lì e sommergono tutto. Quindi c'è bisogno un po' di risvegliare la memoria, anche perché nel frattempo la barbarizzazione dal punto di vista culturale delle nuove generazioni è, secondo programma, avanzata seriamente. Quindi bisogna ricordare qualche fatto, cosa che io sto facendo da Radio Maria, e ringrazio chiaramente Padre Livio e Maria che mi danno l'occasione di queste chiacchierate. Allora, ho finito la puntata scorsa vedendo come Pio IX avesse un magistero perfettamente aderente alla realtà su quello che riguarda il comunismo, e questo già nel 1846, quando Marx e Engels scrivono nel 48, cioè due anni dopo, il manifesto del Partito Comunista. Adesso vediamo all'opera qualche cenno di che cosa fanno questi illuminati a metà dell'Ottocento in Italia per far trionfare i principi del progresso. Allora, scrive Pio IX nella sua prima enciclica del 46, questi nemici della divina rivelazione, sta parlando di uomini congiunti fra loro in empia unione, vi ricorderete che tutti quelli che entrano nella libera moratoria sono così liberi che giurano appena entrano, sotto pena di morte, di conservare il silenzio su tutto quello che è fatto nella loggia. Allora, per questo Papa scrive uomini congiunti fra loro in empia unione, certo congiunti dal giuramento, sicuramente congiunti molto fortemente dai giuramenti che professano. Questi uomini nemici della divina rivelazione, con somme lodi esaltando il progresso umano, vorrebbero con temerario e sacrilego ardimento introdurlo perfino nella religione cattolica, come se essa, la religione cattolica, come se essa non fosse opera di Dio, ma degli uomini, ovvero invenzione dei filosofi, da potersi con modi umani perfezionare. Questo cenno ai filosofi mi dà l'opportunità di ricordare uno scritto del grande filosofo da tutti ammirato che si chiama Immanuel Kant. Kant nel 1784 ha scritto un saggio che si intitola Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo? Ecco, in questo scritto lui, l'ho già detto a Radio Maria, ma se lo ripeto non sarà male, lui dice che praticamente, naturalmente professando la tolleranza, la libertà, però c'è una realtà che non si può accettare. Qual è questa realtà? Quella che nega la natura umana. Ma in che consiste, secondo Kant, la natura umana? Consiste nel progresso. Quindi se c'è qualcuno che nega il progresso, questo qualcuno non deve essere tollerato. Questo è quello che vediamo oggi trionfare dappertutto, no? Che quelli che dicono che c'è la verità, che per esempio l'aborto è un omicidio, è il peggiore degli omicidi, e pregano davanti alle cliniche dove si fanno gli aborti, per carità, questi non possono farlo perché fanno reato, commettono reato. Allora, tornando a Kant, dice, beh, obbligarsi per giuramento a un certo simbolo immutabile, curioso perché Kant usa, depreca l'abitudine che hanno i preti cattolici al momento della consacrazione di giurare fedeltà a Dio, alla rivelazione e al Papa. Ecco, questo giuramento, non quello che i massoni fanno per entrare in loggia, no, quello va bene, ma il giuramento che pubblicamente fanno i preti, quello va male. E infatti, obbligarsi per giuramento a un certo simbolo immutabile, Kant non pronuncia mai, né scrive mai il nome Chiesa Cattolica, ma è sempre il suo referente. A un certo simbolo immutabile è un crimine contro la natura umana. Cioè, i preti non possono giurare, perché se giurano fedeltà a Dio, alla rivelazione e al Papa, commettono un crimine contro la natura umana. Perché do tanta importanza a Kant? Perché è considerato il maestro della filosofia moderna. Comunque, poi chiarisce in che senso è un crimine contro la natura umana. Concertarsi per mantenere in vita una costituzione religiosa immutabile, cioè mettersi d'accordo per far sì che la Chiesa cattolica resti quello che è, cioè immutabile. Perché immutabile? Perché l'ha voluta Dio così. L'ha voluta Gesù così. E con ciò, continua, arrestare per un certo periodo di tempo il cammino dell'umanità verso il suo miglioramento non è assolutamente permesso. Ecco, cosa non è permesso? Non è permesso arrestare il cammino del progresso. Chi guida questo cammino? I filosofi. Certamente i filosofi, i liberi muratori, i filosofi, questi non possono essere arrestati nel loro cammino verso il miglioramento dell'umanità, perché il miglioramento dell'umanità è proprio l'essenza della natura umana. Ritorno a Pio IX e alla citazione che ho appena fatto. Allora, questi nemici della divina rivelazione, con somme lodi esaltando il progresso umano, quello che ha fatto appena Kant, vorrebbero con ardimento sacrilego introdurlo perfino nella religione cattolica, come se essa non fosse opera di Dio ma degli uomini, ovvero invenzione dei filosofi, da potersi con modi umani perfezionare. Ecco qua, nel 1846, Pio IX fa una sintesi meravigliosa di qual è il dramma che sta attraversando tutto il mondo nell'Ottocento, cioè che ci sono dei filosofi, leggi, dei liberi muratori che stanno pensando a come bisogna cambiare in meglio il mondo, la storia del mondo, compresa quella d'Italia. E qual è l'ostacolo principale che incontrano questi filosofi in Italia? Certamente la fede cattolica, perché quella è immutabile. Allora adesso io faccio riferimento a Don Giacomo Margotti. Don Giacomo Margotti, insieme a Pio IX, è stato un sacerdote bravissimo che ha dedicato la vita a documentare i fatti del Risorgimento. Ripeto, Risorgimento, noi dovevamo risorgere da 2000 anni di cristianesimo, quindi questo Risorgimento, in nome della morale, in nome del progresso, in nome della tolleranza, in nome della fine dell'assolutismo. Allora, Don Giacomo Margotti ha scritto tante cose, tra le altre un libro preziosissimo che si chiama Memorie per la storia dei nostri tempi. Sono 3 volumi, pieni di fatti, documenti, citazioni. Questo documento, guarda caso, ha subito, fino a quando non sono riuscita a farlo rieditare, in sole 600 copie, ma meglio che niente, ha subito la sorte di essere scomparso da tutte le biblioteche italiane e comprese quelle cattoliche. Ce n'è una sola copia, questo l'ho già detto, ma lo ripeto, una sola copia alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. Allora, Margotti, fra i tanti meriti che ha anche il merito di avere raccontato cosa dicono gli statuti della massoneria italiana redatti nel 1864. È molto interessante questo. Vediamo l'articolo 3, per esempio, degli statuti della massoneria. Suo fine, diretto e immediato, si è di concorrere efficacemente all'attuazione progressiva di questi principi. Quali principi? Quelli della massoneria. Libertà, fratellanza, uguaglianza, tolleranza. Sicché divengano questi principi della massoneria gradualmente legge effettiva e suprema di tutti gli atti della vita individuale, domestica e civile. Allora, non è permesso, scrive Kant, che qualcuno dica che esiste qualcosa di immutabile, e nel contempo, qualche decennio dopo, la libera muratoria italiana scrive nei suoi statuti che i principi della massoneria devono diventare legge, guardate che le parole hanno un senso, legge effettiva, devono diventare, quello che pensa la massoneria deve diventare legge effettiva e suprema di cosa? Di tutti gli atti della vita individuale, domestica e civile. Cioè che queste leggi devono diventare, questi principi della libera moratoria devono entrare come sovrani dappertutto, non solo nello Stato ma anche nelle case private. L'articolo 7 di questi statuti scrive: a meta ultima dei suoi lavori, cioè qual è lo scopo finale dei lavori della libera moratoria, si prefigge di raccogliere tutti gli uomini liberi muratori, tutti gli uomini liberi in una grande famiglia, la quale, e di nuovo, possa e debba, questa grande famiglia degli uomini liberi, possa e debba poco a poco succedere a tutte le sette fondate sulla fede cieca e l'autorità teocratica, queste sette che sarebbero le sette cristiane, ma in modo particolare quella cattolica, che è la setta delle sette per i liberi muratori. Allora, in modo che questa gran famiglia mondiale degli uomini liberi possa e debba poco a poco succedere a tutte le sette fondate su fede cieca e l'autorità teocratica, succedere a tutti i culti superstiziosi, intolleranti e nemici fra loro, certo che noi cattolici siamo superstiziosi e intolleranti, per costruire la vera e sola Chiesa dell'umanità. Questo lo scrivevano nel 1864, dopo tanti romanzi, tanti anche studi, tante anche documentazioni, hanno visto come questo obiettivo mondiale, globalista, come volete chiamarlo, si sia molto avvicinato all'attuazione rispetto a quello della massoneria. Cioè, la massoneria, diciamo, è stata abilissima nel portare avanti questi programmi. E dopo aver detto questo, torno un momento indietro perché cito anche l'articolo 5, se lo trovo, Dunque, l'articolo 5 che scrive. Dice che l'essenza delle logge è la massima tolleranza di tutte le credenze. Quindi all'articolo 5 degli statuti della libera moratoria italiana si afferma solennemente che la massoneria professa, cito, la massima tolleranza per tutte le credenze. Bene, due articoli dopo, nell'articolo 7, si dice che i principi del massonici possono e debbono a poco succedere a tutte le sette fondate per costruire la vera e sola Chiesa dell'umanità. Questo è il pensiero, diciamo, illuminato, il pensiero liberale che si afferma nell'Ottocento, liberale che dà libertà solo al pensiero di coloro che sono liberi. Questi devono trionfare, gli altri no. In nome della tolleranza gli altri devono venire fatti completamente fuori. Allora, qua adesso stiamo entrando nella. Ho citato io prima una lettera, la prima lettera del pontificato di Pio IX, che è del 46. Qua però arriviamo alla diciamo, realizzazione concreta, pratica della rivoluzione italiana così come è prevista dalle logge. Ci aveva provato Napoleone, però poi dopo era stato diciamo, messo fuori gioco, e però quell'idea di questo spirito globale massonico che deve trionfare, soprattutto in Italia, perché in Italia c'è il nemico numero uno della massoneria, sicuramente, ma non perché noi abbiamo in odio nessuno, ma perché noi. Col fatto che esistiamo e che affermiamo, perché lo affermiamo, Dominus Iesus Ratzinger, che Gesù Cristo è l'unica verità, è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, siccome noi affermiamo questo, e chiaramente noi siamo il bersaglio principale di quelli che dicono che sono i filosofi che devono dettare come si avanza verso il progresso. Allora, gli antefatti dell'Unità d'Italia che trionferà nel 61 con l'appendice a Roma nel 70 sono preparati da un genio dal punto di vista politico, sicuramente un genio, che si chiama Camillo Benso Conte di Cavour. Cavour, massone, mezzo svizzero, parlava francese, questa era la sua lingua madre, ha imparato l'italiano per guidare il risorgimento, perché se no non lo parlavano, non lo sapeva, mai messo piede a sud, non so se a Firenze c'è stato, ma insomma a Roma mai, in Italia meridionale mai. Ecco, questo signore, per portare a termine quello che i Savoia già dalla fine del Cinquecento si erano prefissati di voler fare, cioè dicendo che l'Italia è un carciofo che si mangia foglia a foglia, al momento di compiere questa mangiata foglia a foglia del carciofo Italia, Cavour capisce che l'unico modo che ha per realizzare questo obiettivo è avere l'appoggio delle grandi potenze, vale a dire Inghilterra e Francia, dove la massoneria in Inghilterra è nata e in Francia dove si è affermata anche molto potentemente. L'unico modo per farlo era rendere l'Italia colonia di queste grandi potenze. E quindi che fa? E quindi manda, vi ricorderete la guerra di Crimea, manda a morire alcune migliaia di piemontesi in Crimea, un posto dove il Piemonte è piccolo stato sardo, non c'entrava niente, solo con l'intenzione di partecipare, così come è stato, come è avvenuto, da protagonista al congresso di Vienna. Scusate, al congresso di Parigi che diciamo, decreta i nuovi assetti delle nuove potenze internazionali dopo la guerra di Crimea. Al congresso di Parigi nel 1956 Cavour ottiene il via libera da Napoleone III a questa sua idea di invadere le province italiane. In teoria, Napoleone III, marito di una gran cattolica spagnola, in teoria era protetto, e così pure il Papa lo credeva, fino a un certo punto l'ha creduto, protettore in fondo dell'esistenza dello Stato Pontificio come prima potenza cattolica, no? Allora, per fare questo però, bisognava, noi siamo preda di narrazioni. Narrazioni, per esempio, sul Covid, c'è stata una narrazione che ci ha funestato la vita per 2 anni, non solo funestato a livello di narrazione, con fatti, con chiuderci prigionieri in casa, facendo saltare la psicologia dei bambini, di vecchi, di coppie. I divorzi che si sono susseguiti dopo questa situazione in cui ci hanno fatto abnormemente rendere prigionieri in casa nostra sono stati, ecco, allora dico, noi andiamo avanti a forza di narrazioni. All'epoca la narrazione era che i popoli dell'Italia, di tutta l'Italia, soprattutto dello Stato Pontificio e del Regno delle Due Sicilie, erano popoli gementi. I popoli gementi. E per grazia di Dio c'era in Piemonte un re che si chiamava Vittorio Emanuele II, che era tanto buono da ascoltare, cito, il grido di dolore di questi popoli gementi. E questi popoli gementi che facevano? Si rivolgevano a lui per dire vieni a liberarci, ma non lo vedi come siamo ridotti in schiavitù, ma non vieni a liberarci. Io questa storia delle grida di dolore l'ho citata diverse volte, ma comunque è stata ricordata anche dal nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che quando è stato il momento di distruggere la Libia di Gheddafi, di uccidere Gheddafi, sono state utilizzate queste narrazioni. E Al Jazeera, questa televisione del Qatar, Al Jazeera ha pubblicizzato tutte le stragi che Gheddafi faceva dei poveri libici. Ecco, questo non era vero, era una fantasia. Ma Napolitano ci ha invitati a combattere per difendere le grida di dolore che si levavano, falsamente si levavano, per dire che questa storia delle grida di dolore ci ha avuto attuazione anche ai nostri giorni. A proposito di Vittorio Emanuele II, beh, c'è quel genio della pubblicità che si chiama Massimo D'Azeglio, l'ho citato in una puntata di queste ultime, che l'ha definito re galantuomo. Ecco. Chi è Vittorio Emanuele II? Re galantuomo. La vita di Vittorio Emanuele II, quello che lui ha compiuto, non avevano niente di re galantuomo, ma re galantuomo. E c'è anche un altro che si chiama Piercarlo Boggio, pure lui un libero moratore, amico di Cavour, che a un certo punto scrive un libretto, un pamphlet, che si intitola Cavour o Garibaldi. Questo è un gioielletto, io l'ho scritto, l'ho ristampato in un libro molto carino che si intitola I panni sporchi dei mille e che racconto com'è avvenuta, magari un giorno ci dedichiamo una puntata a questo, com'è avvenuta la spedizione dei mille, chi l'ha pensata, chi l'ha organizzata. Bene, l'ha pensata la Farina, questo storico siciliano massone, che insieme a Cavour, con corruttele di tutti i tipi, con azioni immorali di tutti i tipi, hanno organizzato questa spedizione contro il cugino del re di Sardegna, Francesco II delle Due Sicilie, era cugino di Vittorio Emanuele. Allora il re galantuomo, senza dichiarazione di guerra naturalmente, perché questo era troppo morale dichiarare la guerra, anzi troppo immorale, bisognava comportarsi moralmente, cioè fare la guerra senza dichiararla. Questo Piercarlo Boggio, nel libretto che scrive per dire a Garibaldi, beh, date una regolata, non sei tu che hai liberato le due Sicilie, liberato intendo per liberato dalla libera moratoria, non sei tu che l'hai fatto. L'ha fatto qualcun altro, l'ha fatto Cavour per esempio, quindi date una moderata. Allora, in questo libretto, Boggio scrive quelle che io ho chiamato le litanie a Vittorio Emanuele. Ve le voglio leggere queste litanie così carine. Vittorio Emanuele. Oh, come ridire senza scolorirlo, l'entusiasmo che questo nome, in qualunque plaga dell'orbe pronunciato, desta in tutti gli animi gentili, questo nome pronunciato dappertutto, in tutto il mondo, pensate, Vittorio Emanuele II, chiunque in tutto il mondo quando sentiva questo nome, ecco, si scioglieva, principe generoso e magnanimo, principe che i popoli salutano Redentore, ecco, questo è il nostro Redentore, principe innanzi a cui si attutano le passioni, si dileguano i sospetti, si sciolgono i dubbi, principe che ha il dono meraviglioso della fede inconcussa che converte e trascina, principe miracolo dell'età nostra fortunata, principe che passerà alla memoria dei posteri col nome di Re Galantuomo. Oh, veramente degno di essere lo eletto a riconsecrare nel crisma regale il fronte umiliato della regina dell'orbe. Qui lo devo tradurre. Il fronte umiliato della regina dell'orbe sarebbe Roma, fronte umiliato della regina dell'orbe, umiliato dalla Chiesa Cattolica, quindi lui è il Redentore che risolleva Roma dalla sua umiliazione cattolica. Allora, questo re, ma soprattutto perché l'artefice, il genio che ha prodotto tutte queste azioni, che di morale non hanno nulla, è Camillo Benso contro di Cavour. E, comunque, lui è Cavour, chiaramente, che redige tutto quello, gli scritti che doveva, insomma, è Cavour che dirige tutta l'opera. E la penna di chi? Però, di fatto, l'11 settembre 1860, prima dell'invasione, il re Galantuomo, cioè, lo scrive, attribuisce a se stesso Vittorio Emanuele II. Chi l'abbia scritto? Non lo so. Penso che sia probabile che l'abbia fatto Cavour. In ogni caso, il re manda un proclama ai soldati e scrive: voi entrate nelle Marche e nell'Umbria per restaurare l'ordine civile nelle desolate città. E certo, perché noi, io sono marchigiana, noi aspettavamo finalmente che questo re Galantuomo arrivasse a farci vivere civilmente. Guardate, lo dico, venite nelle Marche e nell'Umbria e vedete tutti i borghi, non solo le città, tutti i borghi come sono costruite, come sono costruiti. Le pietre raccontano com'è stata l'amministrazione dello Stato Pontificio, le pietre, le case dei contadini, le case di assistenza degli orfani, dei malati, gli infiniti monasteri che aiutano le confraternite, le opere pie. Bisogna conoscere perché noi siamo l'Italia, la prima al mondo in assoluto, senza rivali, come opere di bellezza pubbliche. Perché? Certamente perché siamo cattolici, perché siamo stati cattolici. E questo, ripeto, lo dicono le pietre. Allora, però, entrando nelle Marche e nell'Umbria per riportare l'ordine civile nelle desolate città, Vittorio Emanuele continua: per dare ai popoli, scusate, mi infervoro troppo, infervorandomi alzo la voce, non ce l'ho, quindi, per dare ai popoli la libertà di esprimere i propri voti. Non avete a combattere potenti eserciti, ma a liberare infelici province italiane dalle straniere compagnie di ventura. Certo, perché il Papa aveva un esercito, ma era un esercito che non era fatto per difendersi dalle altre regioni italiane, perché il Papa era in pace, cioè, con tutti gli altri governi, quindi, insomma, però quando si è visto qual era il desiderio internazionale della libera moratoria e quindi delle corti internazionali, e cioè la fine dello Stato Pontificio, sono arrivati spontaneamente, per amore della Chiesa, a Roma a combattere tante persone tantissime dalla Francia, dall'Irlanda, tante anche dalla Germania, dappertutto sono arrivati a combattere per difendere la nostra storia. E questo che dice, come li dipinge Vittorio Emanuele II, questi che vengono per perdere la vita in difesa nostra dalle altre nazioni cattoliche. E che cosa dice Vittorio Emanuele II? Per difendere, che lui manda l'esercito per liberare le province italiane dalle straniere compagnie di Ventura. Ecco, questo esercito di cattolici lo chiama straniere compagnie di Ventura. Le compagnie di Ventura erano compagnie che facevano la guerra per soldi. Questi non solo non facevano la guerra per soldi, hanno rimesso tantissimi soldi per fare questo, non solo, ma spesso anche la vita. Va bene, è un poema questo messaggio ai soldati. Vabbè, salto alcune frasi e poi dice: voi insegnerete con l'esempio, si sta rivolgendo a queste bande di ladri, di mascalzoni violenti, e sta dicendo loro: voi con l'esempio insegnerete il perdono delle offese e la tolleranza cristiana. Certo, lui, Vittorio Emanuele, è l'alfiere della tolleranza cristiana. E poi continua, questo è un punto centrale, in pace con tutte le grandi potenze. Qui sta il punto, che lui fa questo in pace con tutte le grandi potenze. Certo, lo fa per commissione, per obbedire alla volontà di tutte le grandi potenze. Io intendo a togliere dal centro d'Italia una cagione perenne di turbamento e di discordia. Io voglio togliere dall'Italia centrale un'occasione perenne di discordia, certo, perché chi era che era discorde con le grandi potenze? Era la Chiesa Cattolica, che resisteva alla volontà massonica protestante delle grandi potenze. Continua: e alieno da ogni provocazione, io intendo a togliere dal centro d'Italia una cagione perenne di turbamento e di discordia. Io voglio rispettare la sede del capo della Chiesa, al quale sono sempre pronto a dare, in accordo con le potenze alleate ed amiche, tutte quelle guarentigie, eccetera, eccetera, eccetera. Lo dice due volte in questo proclama, che lui sta in accordo con le potenze alleate e amiche, potenze protestanti e massoniche. Soldati, mi accusano di ambizione. Sì, ho un'ambizione, ed è quella di restaurare i principi dell'ordine morale in Italia e di preservare l'Europa dai continui pericoli della rivoluzione e della guerra. Re Galantuomo che restaura in Italia i principi dell'ordine morale. Certo, ricordatevi che le costituzioni di Anderson, 1723, dicono che ogni massone deve essere morale. La morale è fondamentale per la massoneria, bisogna sapere quale. Quella dettata dai filosofi liberi muratori, cioè quella dettata da quelli che sanno che cos'è morale e che cos'è no. Quelli quindi che, ereditando da Eva il desiderio di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, dicono che la Chiesa Cattolica, così come è strutturata, certamente non è bene. Allora, nei proclami ai popoli dell'Italia meridionale, prima di invadere anche quei territori, così motiva l'esercito. E ripete quello che ha fatto nelle Marche e nell'Umbria, prima di fare l'ingresso in Italia meridionale. Ho fatto entrare i miei soldati nelle Marche e nell'Umbria, disperdendo quella cozzaglia di gente di ogni paese e di ogni lingua che colà si era raccolta, nuova e strana forma di intervento straniero e la peggiore di tutte, certamente, intervento straniero dei cattolici che venivano da tutte le regioni cattoliche questi accozzaglia di gente, la peggiore accozzaglia, invece lui che faceva quello che volevano le potenze straniere, certamente a lui gli conveniva, a nostro riguardo questi erano buone, giuste e sante. Io ho proclamato l'Italia degli italiani e non permetterò mai che l'Italia diventi il nido di sette cosmopolite che vi si raccolgono a tramare i disegni o della reazione o della demagogia universale, cioè che promette Vittorio Emanuele che non permetterà mai che l'Italia diventi il nido di sette cosmopoliti, cioè il nido, il centro della Chiesa cattolica, apostolica, romana, come da 1800 anni era. Nel 1860, quando questi fatti si stanno manifestando in tutta la loro bellezza, Pio IX scrive in un documento che si chiama Novos Aetate: né poi v'è motivo di soffermarci a confutare l'accusa di ferocia data disonestamente al nostro esercito, senza che i detrattori potessero recarne a prova alcun argomento, che anzi una tale accusa giustamente può ritorcersi contro di loro, come manifestamente dimostrano i truculenti bandi dei generali dell'esercito subalpino. Allora, ho letto una frase di quel documento del 1860 in cui Pio IX parla delle accuse false di ferocia date all'esercito pontificio, e che invece queste accuse potevano essere ribaltate proprio contro la ferocia oggettiva documentata delle truppe sabaude che venivano per liberare l'Italia con l'assenso di tutte le potenze. Allora, vediamo un po', il giornale di Roma del 9 ottobre 1860 racconta cosa fanno ai cattolici che provengono da tutta l'Europa per difendere il Papa. Scrive il giornale di Roma: fra i disastri d'una sacrilega invasione cominciata contro il diritto delle genti, era ben naturale che non fossero osservate le più semplici leggi dell'onore e della proprietà. Certo, leggi dell'onore, pensate che Cialdini fa bombardare Ancona quando Ancona ha alzato la bandiera bianca. Allora Ancona alza la bandiera bianca, che fa Cialdini? La fa bombardare, per dire. Torno al giornale di Roma. Le più semplici leggi dell'onore e della proprietà, così che una gran parte dei militari che caddero nelle mani dei nemici tornarono spogliati di tutti i loro averi e persino del vestiario che indossavano. Questo è stato uno scandalo mondiale che solo i soldi della corte sabauda hanno potuto evitare che vi rompessero in tutta la loro flagranza in tutto il mondo, perché questo è veramente trattare così. Allora, poi vediamo adesso questi truculenti bandi di cui parla Pio IX. Veramente questi nostri liberatori, questi che hanno fatto l'Italia, emettevano bandi truculenti? Vediamone alcuni. Allora, il generale Fanti, l'11 settembre 1860, scrive: bande straniere, sempre come al solito, bande straniere, no? I cattolici. Bande straniere, convenute da ogni parte d'Europa, sul suolo dell'Umbria e delle Marche, vi piantarono lo stendardo mentito d'una religione che beffeggiano. Ecco, questi sono venuti in nome della Chiesa, ma questo è in realtà loro, i cattolici, la religione cattolica la beffeggiano, invece loro la onorano. Senza patria e senza tetto, essi provocano e insultano le popolazioni, onde averne pretesto per padroneggiarle. Un tale martirio deve cessare e una tale tracotanza ha da sopprimersi, portando il soccorso delle nostre armi a quei figli sventurati d'Italia i quali sperarono in darno giustizia e pietà dal loro governo. Sì, veramente in darno. Penso che abbiate seguito questa prosa meravigliosa, così vera, così appassionata, di un grande italiano come il generale Fanti. Vediamo Cialdini, questo che fa piovere cannonate sul porto di Ancona che ci aveva alzata la bandiera bianca. Allora vediamo. Comandante del quarto corpo d'armata, si rivolge così ai soldati. Vi conduco contro una masnada di briachi stranieri. Cattolici che vengono di tutte buone, ottime famiglie che vengono a perdere spesso la vita. Masnada di briachi stranieri, che sete d'oro e vaghezza di saccheggio trasse nei nostri paesi. Ecco, questa sete d'oro e vaghezza di saccheggio era proprio quella che animava questi liberatori dell'esercito sabaudo. Combattete, disperdete inesorabilmente quei complici cari. Quei sicari che erano stati comprati, no? Da chi poi? Quei complici cari e per mano vostra sentano l'ira di un popolo che vuole la sua nazionalità e la sua indipendenza. Ecco, la sua indipendenza da chi? Noi siamo diventati, in nome dell'indipendenza, colonia di Francia, Inghilterra e poi Germania, Stati Uniti e via continuando. Comunque, il gioiello di tutti questi bandi truculenti è quello che ha scritto Ferdinando Pinelli. Questo Pinelli, nel 61, indirizza ai soldati e ufficiali, ufficiali e soldati questo bando. Questo diciamo, invogliando, spronando i suoi santi militari a entrare nella provincia ascolana e come li motiva? Così. Un branco di quella progenie di ladroni, si riferisce ai preti, eh? Un branco di quella progenie di ladroni ancor s'annida tra i monti. Correte a snidarlo e siate inesorabili come il destino. Contro nemici tali, ribadisco, sono i preti, contro nemici tali la pietà è delitto. Indifferenti ad ogni principio politico, avidi solo di prede e di rapina, ora sono i prezzolati scherani del vicario non di Cristo ma di Satana. Allora, chi sono i preti? Sono prezzolati scherani del vicario di Satana, non di Cristo. Pronti a vendere ad altri il loro pugnale quando l'oro carpito alla stupida credulità dei fedeli non basterà più a sbranare le loro voglie, cioè che hanno fatto i sacerdoti per mille passa anni nelle Marche, perché qua sta parlando gli Ascolani, nelle Marche e al confine con gli Abruzzi, che hanno fatto? Hanno succhiato il sangue delle povere popolazioni. E adesso questo sangue non gli passava più. E quindi conclude Pinelli: noi li annienteremo, schiacceremo il sacerdotale vampiro che con le sozze labbra succhia da secoli il sangue della madre nostra. Chi sarebbe la madre nostra? Sarebbe Roma. È la madre nostra, nostra di chi? Dei liberi muratori. Roma diventa la madre dei liberi muratori, la terza Roma di Mazzini. Allora, che con le sozze labbra succhia da secoli il sangue della madre nostra, purificheremo col ferro e col fuoco le regioni infestate dall'immonda sua bava, dall'immonda bava dei preti, e da quella cenere sorgerà più rigogliosa la libertà per la nobile provincia ascolana. Allora, ripeto, queste azioni così nobili sono state fatte, come rivendica Vittorio Emanuele, in accordo e in amicizia con le principali potenze europee, certamente, e hanno dovuto essere, dal congresso di Parigi, cioè dal 1956 in poi, abbellite con una narrazione adatta. Qual era questa narrazione? Quella dei popoli gementi e della carità di Vittorio Emanuele, che ascolta il grido di dolore che viene dai popoli gementi. Allora, però, chi lo faceva vedere a livello internazionale che questi popoli erano veramente gementi, cioè che si ribellavano ai loro legittimi governi rispetto al Papa e ai Borbone? Chi lo manifestava? Questi popoli non facevano nessuna insurrezione, non si ribellavano. Quindi come si faceva? Bisognava creare un'altra leggenda, quella dei popoli insorgenti, ma siccome non insorgevano, ci ha provato in tutti i modi, Cavour ci ha provato in tutti i modi, però non ci è riuscito. Pensate però che ci è riuscito a Firenze, vedete con quali mezzi a Firenze i popoli gementi hanno dato mostra che sono gementi, che il Granduca doveva essere cacciato. Allora, l'insurrezione è preparata dall'ambasciatore sardo Carlo Boncompagni. Che si inventa Boncompagni? Fa venire da Torino un'ottantina di carabinieri, li traveste da popolani toscani e fa loro svolgere la pantomima dei popoli insorgenti. Allora, a Firenze chi sono insorgenti contro il Granduca? Un'ottantina di carabinieri che venivano da Torino. Immaginatevi quanto credibile fosse questa cosa, che dei piemontesi che parlavano piemontese, uno slang che con l'italiano, in Tosca, a Firenze fanno i popoli, insorgono. Ecco, però a parte Boncompagni che organizza con questa messa in scena dei popoli gementi, che sono 80 carabinieri arrivati da Torino, ma insomma, l'Italia non insorgeva. E allora come fare? Allora hanno lo stesso invaso, lo stesso saccheggiato, brutalmente saccheggiato, ma poi dopo di fronte al mondo, risultava che Vittorio Emanuele era uno che, sì, apparentemente era tanto buono da ascoltare le grida di dolore, in realtà era un conquistatore. Per carità, nell'Europa dell'Ottocento non si poteva pronunciare questa parola, conquistatore. L'Inghilterra era padrone di tutto il mondo, la Francia voleva fare concorrenza, ma per carità non si poteva parlare di conquiste. E allora che succede? Allora si sono inventati i plebisciti, questa è un'altra cosa veramente meravigliosa, i plebisciti, perché non sono riusciti a far insorgere nessuno, hanno invaso, distrutto, saccheggiato, comportandosi come veramente mascalzoni quali erano. E poi sentite che cosa scrive sempre Vittorio Emanuele da Ancona. Un bando che si indirizza ai popoli d'Italia meridionale. Sentite, le mie truppe si avanzano fra voi per raffermare l'ordine. E certo, qua il problema è che lui porta la morale, lui porta l'ordine. Io non vengo a imporvi la mia volontà, per carità, ma a fare rispettare la vostra. Voi potrete liberamente manifestarla. La provvidenza che protegge le cause giuste ispirerà il voto che deporrete nell'urna. Ecco, questi sono i plebisciti. Allora, l'Italia era tutta tranquilla, non voleva essere invasa dalle truppe liberatrici di Vittorio Emanuele II, non importa, è stata invasa, ma si vedrà che tutti volevano essere governati da Vittorio, tutti non vedevano l'ora di finire sotto il governo sabaudo. E come lo manifestano? La provvidenza, dice Vittorio Emanuele, la provvidenza che protegge le cause giuste ispirerà il voto, certo, la provvidenza. Quale provvidenza? E qui c'è, adesso non c'ho tanto tempo. La provvidenza. Torniamo in Toscana, perché tutte queste cose sono raccontate non solo da Margotti, ma anche dalla Civiltà Cattolica, che la rivista dei Gesuiti, che nell'Ottocento era fatta benissimo. Allora, racconta un caso umoristico che succede in Toscana. Lì d'altronde c'erano stati i carabinieri torinesi che avevano fatto i popoli insorgenti. Comunque, allora, leggo un articolo della Civiltà Cattolica. Dunque, in Toscana una pressante campagna di stampa dichiara nemico della patria e reo di morte chiunque votasse per altro che per l'annessione. Ecco, reo di morte, cioè se tu non voti per l'annessione, tu rischi la vita. Le tipografie toscane furono tutte impegnate a stampare bollettini per l'annessione. I tipografi, avvisati che un colpo di stile, cioè un colpo di coltello, sarebbe stato il premio di chi osasse prestare i suoi torchi alla stampa di bollettini per regno separato. E questo però è il colmo dell'allegria sabauda. Le campagne furono inondate da una piena di bollettini per l'annessione. Chiedevano i campagnoli che cosa dovessero fare di quella carta. Si rispondeva che quella carta doveva subito portarsi in città a un dato luogo e chi non l'avesse portata cadeva in multa. Subito i contadini, per non cadere in multa, portarono la carta senza neanche sapere che cosa contenesse. Il seggio composto, al momento della votazione molti andarono a votare sotto nomi di altri, infermi, assenti o astinenti, votando anche in più sezioni. Ecco, qua è carino perché c'è la testimonianza non solo della Civiltà Cattolica, non solo del Papa, ma di un insospettabile, tale Curletti. Questo Curletti era un mascalzone che però era capo della polizia politica, braccio destro di Cavour. Questo mascalzone, siccome ha la sventura che Cavour gli muore subito dopo fatta l'Unità d'Italia e lui resta senza protettore, siccome ne aveva fatti tutti i colori, allora è condannato in contumacia perché nel frattempo era scappato in Svizzera, da dove però pubblica il suo memoriale. Allora, sentite come racconta Curletti di che cosa succede al momento dei plebisciti. Scrive: in alcuni collegi questa introduzione in massa nelle urne degli assenti, chiamavamo ciò completare la votazione, si fece con così poco riguardo che lo spoglio dello scrutinio dette un numero maggiore di votanti che di elettori iscritti. Poi annota: per quello che riguarda Modena posso parlarne con cognizione di causa, poiché tutto si fece sotto i miei occhi e sotto la mia direzione. D'altronde le cose non andarono diversamente a Parma e a Firenze. Ora, di questo scempio che è stato fatto per rendere civile l'Italia, che era incivile, governata da una setta di barbari, scherani di Satana, ecco, per la storia, la storiografia cosa ha fatto? Beh, diciamo che non ha fatto praticamente niente, compresa la storiografia cattolica. Però è successo che, guarda caso, la letteratura italiana ha dato voce all'Italia cattolica senza voce, a parte Pio IX, ma le encicliche di Pio IX sono completamente dimenticate, queste encicliche storiche, diciamo, completamente dimenticate. Margotti l'hanno fatto scomparire da tutte le biblioteche d'Italia. Allora, e però, se leggete Il Gatto Pardo, e vi ricordate il principe, no? Il principe Fabrizio, a donna fugata, residenza estiva dei Salina, un giorno durante una campagna di caccia, va, dopo i plebisciti, va insieme a Don Ciccio Tumeo, che è il suo fedele, diciamo, e gli chiede il principe Fabrizio a Don Ciccio: che avete votato? Risponde Don Ciccio: io, eccellenza, avevo votato no, no, 100 volte no. Io ho detto nero loro mi fanno dire bianco, perché risultava che tutti all'unanimità avevano votato per la fine dei Borboni. E poi, vabbè, c'è un grande libro, I Viceré, di De Roberto, e poi c'è un film, Caos. Fratelli Taviani hanno fatto a un certo punto un film a episodi, si chiamava Caos. In uno di questi episodi loro mettevano in scena una novella di Pirandello, una novella che si chiama L'altro figlio, che racconta la storia di una madre abbandonata dai tutti i figli, che c'è un unico figlio che la vuole aiutare, la vuole consolare, ma lei non gli rivolge la parola. Ma come mai non gli rivolge la parola? A quest'unico figlio poveretto che le vuole bene, che gli altri l'hanno tutti abbandonata. Perché questa donna, questo figlio, l'altro figlio, era stato il frutto di una violenza, come tutte quelle che hanno fatto i garibaldini, dovunque sono arrivati, di una violenza orrenda fatta al marito di quella donna, perché non solo l'avevano ucciso, gli avevano tagliato la testa e con quella testa si erano messi a giocare a palla. Dopo avevano violentato questa donna e l'altro figlio era il figlio di quella violenza, di quella cosa orrenda subita da quella persona. Quindi la letteratura è stata più onesta degli storici. E sì, ci dobbiamo guardare da tutte quelle fandonie che ci raccontano, di cui siamo pieni anche oggi, pienissimi. Faccio una sintesi di questa puntata. Vittorio Emanuele è l'unico sovrano che guida una spietata guerra di religione, così ha fatto come Lutero, come Calvino, come Enrico VIII prima di lui, ma lui lo fa in nome della Chiesa Cattolica. Perché? Perché lui era un sovrano liberale e perché lui aveva la Costituzione, aveva lo Statuto, ma il primo articolo dello Statuto cosa diceva? La Chiesa Cattolica Apostolica Romana è la sola Chiesa di Stato, quindi lui, siccome è un sovrano re galantuomo liberale, e beh lui, certamente lui, va in nome della Chiesa Cattolica. Contro la Chiesa Cattolica, questa è una meraviglia, è una perla di questa storia. Ci abbiamo anche un altro grande italiano nell'Ottocento, si chiama Don Bosco. Quando nel 1855 Vittorio Emanuele ha firmato la prima delle tante leggi che poi hanno soppresso tutti gli ordini religiosi in Italia, in quel caso si trattava di gesuiti, gesuitanti e contemplativi. Allora, adesso non trovo. Comunque, Don Bosco ha scritto a Vittorio Emanuele, gli ha profetizzato che se così faceva sarebbero morti una serie di persone della sua famiglia, così è stato. Ma poi ha fatto pubblicare un libretto che citava una frase in cui c'era scritto che le proprietà delle persone che rubano alla Chiesa non arrivano alla quarta generazione. 1855, Don Giovanni Bosco scrive così a Vittorio Emanuele. Questa profezia si è attuata alla lettera. Vittorio Emanuele è morto nel 78, Umberto è stato ammazzato nel 1900, suo figlio Vittorio Emanuele III è stato mandato in esilio. Il figlio Umberto II, re di Maggio, ha governato per Maggio, cioè per un mese. I beni di quelli che rubano alla Chiesa non arrivano alla quarta generazione, così aveva scritto Don Bosco, così è successo alla lettera. Cioè, quello che succederà al giudizio noi non lo sappiamo, certo Dio è misericordioso, qua a questo riguardo magari la prossima volta se me ne ricordo. Parlo perché Vittorio Emanuele. Ne parlerò la prossima volta. Se Dio vuole, ci risentiamo il terzo lunedì di giugno. Buona giornata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.